Alphaville.
È 11 in punto, eccoci qua, abbasso un attimo il sottofondo musicale, partiamo anche per questa settimana con Alphaville, Marco Pagani con voi tutta la settimana, Mario Fabio, Monica Bonetti e Barbara Camplani oggi con me in redazione, parliamo tra poco, non potevamo non farlo, della scomparsa di Bruno Latour, ne abbiamo parlato chiaramente già stamattina in rassegna stampa con Massimo Zenari, abbiamo già ripubblicato un laser incontro curato da Enrico Bianda un po' di anni fa sul sito web di Rete2 proprio con Latour e oggi in particolare lo ricordiamo con l'antropologo e giornalista Marino Niola che oggi ne traccia un ritratto abbastanza approfondito, devo dire, su Repubblica e tracceremo con lui alcuni dei percorsi fondamentali che questo importantissimo pensatore della nostra epoca ha percorso. Alle 11.30 il secondo incontro a Lugano con i poeti del Novecento sarà la volta del ritratto di Giovanni Raboni, curato dal professor Arnaldo Soldani, docente all'USI, insegna anche a Verona all'università e sarà nostro ospite al telefono per parlare appunto dell'opera di questo poeta. Alle 11.45 parliamo di Casa delle scrittrici, degli scrittori e della letteratura del Vallese, che si apre proprio in questi giorni, viene inaugurata questa Casa della Letteratura, ne parliamo con il nostro corrispondente Lu Lepori, che poi ritroveremo anche intorno a mezzogiorno e mezza all'interno del dibattito, del Parliamone, dedicato proprio al senso delle Case della Letteratura. Il dossier della settimana è dedicato ai 20 anni dalla legge sul diritto all'aborto che in Svizzera entrava in vigore proprio il 10 ottobre del 2002. Oggi facciamo una retrospettiva storica, potremmo dire, intorno al percorso travagliato, complesso, che ha portato all'approvazione di questa legge. Poi nei prossimi giorni ci sarà spazio anche per guardare intorno a noi in che stato sono gli altri paesi democratici in merito al diritto all'aborto, in particolare ci riferiamo anche a tutti quei tentativi a vario titolo, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa, di ritornare indietro a un'epoca in cui l'aborto viene visto come qualcosa di sbagliato o comunque antireligioso, soprattutto nei luoghi dove il sentimento religioso è preponderante. Alle 12.10 alle 12.35 grosso modo il nostro dibattito oggi dedicato alle Case della Letteratura con Lu Lepori, ve l'avevo già detto, ma ci saranno anche Andrea Kerbacher e Fabiano Alborghetti, che è anche presidente della Casa della Letteratura di Lugano. It Ain't Necessarily So, il titolo del brano di Mark Winkler, che ci porta alla prima pagina dedicata a Bruno Latour.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a 7. Live clean, forget your faults. I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Oh, Jonah, he lived in a whale. He made his home in that fish's abdomen. Old Jonah, he lived in a whale. We'll be right back. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, forget your faults. I take that gospel whenever it's possible with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal would give in to no man who's 900 years? It ain't necessarily, ain't necessarily. Necessarily, not even barely so. Things that you're liable to read in the Bible, they ain't necessarily so. People getting so tribal, but if you think I'm your rival, ain't necessarily so. Ain't necessarily, ain't primarily, ain't customarily so.
Je pense qu'on doit repenser entièrement la question de la science.
Dobbiamo ripensare globalmente la questione della scienza. Non credo vi siano molte cose che possiamo conservare del pensiero scientifico. Questo non vuol dire che non dobbiamo conservare le scienze e le attività scientifiche, evidentemente, ma penso che ci siamo lasciati fuorviare, sviare dalla definizione del rapporto tra scienza e società, scienza e politica, scienza e verità, scienza e obiettività. Penso che siamo in un mondo molto diverso, mutato, ed in questo mondo le scienze fanno cose del tutto differenti. In questo senso, il surriscaldamento climatico è un caso interessante di convergenza di nuove scienze e di organizzazione molto complicato, di rapporti interministeriali e di conoscenze, e vediamo quanto l'applicazione delle forme tradizionali delle discipline scientifiche sia ormai inapplicabile.
Molto complicato di discussione interministeriale, diplomatica e tutto ça, di satellite. Vedo che più rien la filosofia delle scienze classiche ne permette di comprendere quoi che sia l'attività.
È un estratto di un'intervista che il nostro Enrico Bianda aveva curato con Bruno Latour nel 2007, un laser incontro che potete trovare anche sul nostro sito. Intervista, questo è stato particolarmente interessante per noi perché introduce poi l'argomento forse principale che oggi viene ricordato da coloro che raccontano chi è stato Bruno Latour. Lo sapete, è scomparso ieri il grande sociologo, antropologo e filosofo francese. Oggi la notizia è su tutti i giornali, già questa mattina nella nostra rassegna stampa. Al tema dell'ambiente, del superamento di queste dicotomie, di queste strutture scientifiche, ha dedicato buona parte del suo pensiero, ma al tema dell'ambiente anche in particolare gli ultimi anni del suo lavoro. Io saluto, ne parlerà oggi con noi, ne ha scritto oggi un ritratto efficace sulle pagine della Repubblica, Marino Niola, collega giornalista, antropologo, divulgatore scientifico. Buongiorno Niola, ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora io partirei proprio dalla voce di Latour che sentivamo, pur doppiata naturalmente nel nostro estratto. E partiamo da qui perché è un elemento che anche lei oggi approfondisce nel suo articolo su Repubblica. Questo superamento, io comincerei da quella dicotomia tra natura e cultura che sta a cuore a Latour e in qualche modo informa buona parte del suo pensiero.
Sì, certo, Latour sostiene, come lei ha già in parte anticipato, che l'opposizione fra natura e cultura è il retaggio di un'idea della scienza, un'idea della natura e un'idea della cultura che sono tipiche della modernità e sono ormai superate proprio perché separano il vivente, è come se lo dividessero in due grandi dipartimenti che però poi hanno scarsi rapporti fra loro, o meglio, i saperi non riescono a registrare completamente i rapporti che ci sono fra quello che noi chiamiamo natura e quello che noi chiamiamo cultura. E quindi da questo punto di vista quello che propone Latour, la sua proposta più forte, è proprio il superamento di questa dicotomia e è una sorta di rimescolamento che ci fa capire quanto la cultura sia natura e viceversa. Questo, in questo bisogna anche dire che Latour si inserisce in una scia di pensiero molto, molto profonda che non nasce ieri, non nasce con Latour, ma nasce forse nelle ultime opere di Claude Lévi-Strauss, il più grande antropologo di tutti i tempi, che sostiene proprio questo, che il progresso dei saperi prima o poi finirà per reintegrare l'uomo nella natura e la vita nelle sue condizioni, dice Lévi-Strauss, fisico-chimiche. Se poi questo superamento avvenga con l'opera, nell'opera di Latour, è molto presto per dirlo.
Certo, ma perché è così importante questo superamento, sempre nel pensiero di Latour, dal punto di vista dell'efficacia che i movimenti ambientalisti hanno in politica? Cioè, perché questo superamento, questa dicotomia va superata proprio in previsione di quello che dovremo fare per la crisi climatica?
È proprio perché Latour sostiene che appunto i saperi tradizionali, sia quelli umanistici sia quelli cosiddetti scientifici, appunto non abbiano le chiavi per superare e per far fronte e per produrre strumenti adeguati per, appunto, per sconfiggere la crisi, per superare la crisi climatica. Allora, da questo punto di vista, quello che Latour mette in questione sin dall'inizio del suo pensiero, del suo lavoro, è proprio il fatto che esista, sia possibile separare da una parte la chimica, la fisica, la biologia, la genetica, che parlano il linguaggio esatto dei numeri o il linguaggio concreto dell'esperimento, ma dall'altra parte poi invece ci sarebbero quelle che noi chiamiamo humanities. Quindi le scienze della cultura, quelle che volano sulle ali della fantasia, dell'intuizione, dell'immaginazione. In realtà tutto questo va ricomposto. E forse questo carattere della sua proposta scientifica lo ha fatto diventare un autore di culto. Nel mio articolo dico, l'ho fatto reso un autore di culto, specie fra le tribù ecologiste, antispeciste, animaliste, antioccidentaliste, perché c'è anche questo carattere fortemente politico, addirittura ideologico dell'opera di Latour, perché in questo caso non bisogna tenere distinta, come si diceva una volta, l'analisi scientifica e l'aspetto di tendenza degli scritti di Latour. È un pensiero sempre fortemente politicizzato, qualche volta intriso anche, però anche questo è mainstream, di una sorta di mea culpa che l'Occidente dovrebbe recitare sempre per quello che ha fatto e anche per quello che ha detto e pensato.
Nel suo articolo io cito una frase e le chiedo un commento perché mi pare particolarmente interessante. Lei scrive: per attuare questo programma re-educational, che è quello appunto del superamento di queste contrapposizioni, anche quella tra umanesimo e scienza, bisogna far affiorare gli interessi alla base di ogni scoperta scientifica. Per questo Latour si è fatto antropologo degli scienziati, ma anche dei burocrati. Ecco, cosa intende con antropologo degli scienziati e dei burocrati?
Latour ha fatto quello che gli antropologi di solito vanno quando si recano, fanno migliaia di chilometri per andare a visitare, a studiare società esotiche, quando vanno nei tropici o tristi come quelli di Lévi-Strauss o anche meno tristi, per fortuna non tutti i tropici sono tristi. Ecco, Latour lo fa invece, sceglie come terreno per la sua ricerca sul campo i laboratori scientifici, per esempio il laboratorio di neuroendocrinologia del Salk Institute di San Diego in California, dove lui ha fatto una ricerca trattando gli scienziati come una volta gli antropologi trattavano i primitivi, li ha studiati per mostrare quale in realtà fare affiorare il gioco degli interessi, delle forze, dei caratteri, di quelle mille cose che sono alla base di una scoperta scientifica, che noi invece pensiamo come una serie di elaborazione di dati puri, neutri, senza interessi, e quindi sicuramente in questo c'è un cambio di visuale molto forte. La stessa cosa lo ha fatto quando ha fatto un'altra ricerca sul campo, nella Corte dei Conti francese, per svelare proprio i presupposti sociali, economici, di interessi, di inclinazioni, che sono anche la base del diritto, che è un corpus di norme che la maggior parte ritiene al di sopra delle parti, invece lui in questo dimostra proprio l'engagement del giurista, esattamente come dello scienziato, in un disegno che è naturale, culturale, ma che soprattutto è politico.
Prima di salutarci, Marino Niola, un altro passaggio da un suo articolo, un altro pensiero che lei esprime in questo ricordo oggi sulle pagine di Repubblica, è quello che la popolarità di Latour lo ha posto anche tra i 10 più influenti pensatori del XX e XXI secolo. Dall'altra parte però da molti è definito come un intellettuale, un pensatore poco capito. Allora mi interessava capire in che relazione possiamo porre il fatto che un pensiero come quello di Latour sia da un lato così popolare, ma dall'altro anche mal compreso, è così?
Sì, è un pensiero che sta su un crinale. Da una parte ci sono quelli che, aderiscono entusiasticamente al suo pensiero e lo considerano uno dei nuovi profeti. Non a caso viene spesso messo accanto a Žižek, a Martha Nussbaum e altri. Quindi tutto il pensiero ecologista, animalista, come dicevo prima, vede in Latour un profeta. Altri invece no, sono molto più scettici, pur senza negare l'originalità del suo pensiero. Appunto lo considerano più che altro un attivista del pensiero, e qualcuno è arrivato anche a definirlo un ciarlatano, oppure uno che gioca con le parole ma con poco riscontro nei fatti. Quindi ovviamente è un pensatore controverso proprio per questo, ma proprio per la forza anche dirompente della sua proposta, prima politica e poi scientifica.
Marino Niola, grazie. Io credo che sia utile comunque tornare quando capitano queste perdite, anche a ripercorrere un po' l'opera intera di un pensatore, quando quel pensatore è del calibro di un Latour, appunto, come abbiamo tentato di fare oggi in questa manciata di minuti. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi.